Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Buonasera amici all'ascolto, torna Centrale Sport dopo la pausa pasquale. Il campionato ormai sta vivendo il suo rush finale, mancano soltanto 3 giornate alla fine del campionato di Serie D. E come ogni lunedì torneremo su quello che è successo ieri, in particolare nella gara disputata dal Nardò in trasferta contro la Fragolese. Gara che, come sapete, è finita in parità 2-2. Il Nardò 2 volte sotto è riuscito a recuperare lo svantaggio, ma non a conquistare una vittoria che avrebbe consentito ai Granata di accorciare sulla capolista cavese che ha pareggiato a Casarano. Ne parliamo naturalmente come ogni lunedì con Fernando Pero.
Buonasera amici.
A breve avremo il collegamento telefonico con il tecnico del Nardò, Nicola Ragno. Dicevamo, una giornata che forse, Fernando, ha deciso i destini del campionato, perché la cavese ha superato indenne il grosso ostacolo della trasferta di Casarano, mantenendo i 4 punti di vantaggio sul Nardò, addirittura i 6 sul Brindisi, che a questo punto è tagliato probabilmente fuori dalla lotta per il primo posto.
Sì, hai detto bene, era una partita dalla quale volevamo prendere qualche speranza, no? Perché non che c'era sicurezza che la Cavese non potesse vincere a Casarano, perché tutto può accadere, ma comunque era un grosso scoglio da superare. La Cavese ha impattato e nella peggiore delle ipotesi avremmo comunque avuto la speranza di recuperare i 2 punti, cosa che non è avvenuta, perché queste benedette 4 lunghezze continuano a essere praticamente un ponte di ferro per la Cavese, che riesce a conservarlo intatto. Chiaramente quanto più le partite si accorciano fino alla fine del campionato, tanto più si assottigliano le speranze di poterla recuperare. E ieri, ripeto, c'era questa speranza di poterlo fare. Naturalmente bisognava scrivere un'altra impresa, no? Perché andavamo a giocare in una squadra impelagata, sì, nella zona play-out, ma non è certamente la Fragolese la squadra adatta a essere incasellata in quella posizione, perché è una squadra forte, è una squadra di tutto rispetto, e chiaramente trovandosi in quella posizione ha dato di tutto e di più per poter dare anche lei una spallata decisiva ad uscirsene. Poi la partita da qui a breve ci verrà relazionata nuovamente da Mister Ragno, che stiamo qua per contattare, se non è già in linea, per cui ciao, lo salutiamo. Buonasera mister.
Ciao, buonasera.
E niente, si parlava con Michele della partita di ieri, dove c'era questa speranza, no, di poter accorciare, avendo la fiducia che il Casarano in qualche modo potesse bloccare almeno sul pareggio la Cavese. Poi la partita da parte nostra ha avuto anch'essa, diciamo, un segno X, quindi le distanze intatte e le speranze di un aggancio che si assottigliano.
Sì, è vero, si sperava una vittoria, però è chiaro che questo è un campionato difficilissimo. Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ieri poi abbiamo giocato con una squadra che secondo me a livello tecnico non ha niente che invidiare con le grandi, ed ha bisogno di punti, perché poi non è una squadra tranquilla, è una squadra che è ancora lì sotto nei play-out, quindi per tirarsi fuori ha fatto come di solito, fare la partita della vita, con l'obiettivo di fare qualche punticino. Quindi è stata una partita apertissima a qualsiasi risultato. Direi forse i punti l'avremmo meritata noi, perché noi abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, forse tra i migliori di quest'anno, ma non siamo riusciti a ribaltare il risultato. L'abbiamo pareggiata, l'abbiamo messa sul pareggio per 2 volte, però ci è mancato quel pizzico di fortuna di cattiveria per buttarla dentro nella seconda parte della partita. Però direi che ci sta, questi pareggi ci possono anche stare.
Mister, il rammarico è per le tante occasioni appunto create soprattutto nel secondo tempo e non sfruttate, o per aver concesso due reti alla Fragolese, cosa un po' insolita per questo Nardò, anche perché poi la Fragolese, al di là di quei due gol, sostanzialmente in attacco non ha creato granché nel corso di tutta la partita.
Sì, diciamo più che altro il secondo gol, perché il primo gol, calcola che noi su 19 reti mi sembra che ieri è stato l'ottavo gol subito su azione, pochissimi nell'arco delle 31 partite. Il rammarico, il secondo è stato il secondo gol, però è chiaro che quando tu rischi, perché devi rischiare, perché in queste partite analizzandola bene, ma non queste, in tutte le partite, che l'episodio può cambiare a favore e a sfavore, quindi tu, diciamo, in base all'obiettivo che hai, devi rischiare, perché quando si rincorre è così, qualcosa in più devi rischiare rispetto alla Cavese, che può gestire diciamo anche la sconfitta. Noi avevamo l'obbligo di vincere ogni gara, l'abbiamo quasi sempre fatto, calcola che nel girone di ritorno su 14 partite abbiamo fatto 10 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, insomma un numero di marcia direi ottimo. Però ecco, non è bastato per poter superare o agguantare la Cavese. È chiaro che il rammarico non è la partita di ieri, il rammarico, se vogliamo chiamarlo così, non dimentichiamo da dove siamo partiti, dall'obiettivo che siamo partiti, dalla squadra che si è fatto, e quindi uno deve essere soddisfatto di quello che si è fatto, perché poi noi l'abbiamo cambiata in corsa alla squadra, a dicembre abbiamo fatto 2-3 innesti importanti, però alla fin fine con questi 2-3 innesti l'abbiamo migliorata, e quindi migliorandola abbiamo fatto questi risultati. Perché se dobbiamo parlare di rammarico, il rammarico ci può essere aggiornato, perché abbiamo fatto 5 pareggi consecutivi, però siamo stati bravi con una squadra normalissima, diciamo francamente, a rimanere lì davanti con tutte le altre. Può darsi che le altre non hanno fatto come ha fatto il Nardò, però noi se analizziamo il nostro percorso, è stato un percorso positivissimo. Questo è il discorso del, se vogliamo parlare di rammarico, però io dico sempre che il rammarico per me non, noi stiamo facendo, come ho detto in tante occasioni, qualcosa di grandioso, inaspettato, impensabile all'inizio di stagione. Siamo lì, non è ancora detta l'ultima, perché insomma fino a quando c'è la matematica noi cercheremo di trarre il massimo, però l'ho sempre detto e ripetuto, per la mia esperienza, insomma l'ho detto già da qualche domenica, io ritengo che la Cavese ha tutto per poter vincere il campionato dall'inizio, c'è una squadra con tantissimi elementi che hanno già vinto i campionati, quindi anche il comportamento in alcuni momenti della partita e del campionato stesso, delle giornate, è uscita fuori l'esperienza e la personalità di questi calciatori, oltre ad avere una tifoseria, un allenatore che già è partito con un impianto al 70-80% quello dello scorso anno, ha soltanto messo 3-4 innesti importanti ad una squadra già importante, under 40, un allenatore preparato, insomma tutto per poter vincere questo campionato.
Sì, diciamo a riprova di quanto il girone di ritorno del Nardò sia stato importante, c'è il dato che appunto il Nardò è la squadra che ha realizzato più punti, no, in questa seconda fase del torneo, 33, 30 la Cavese, 29 il Brindisi, staccatissime rispetto al rendimento del Nardò, Barletta e Casarano, che hanno conquistato soltanto 25 punti. E quindi in effetti è nel girone d'andata, no, che si è perso qualcosa per strada, quei quei pareggi consecutivi, ma magari anche le due sconfitte con Brindisi e Altamura, che poi hanno scavato quel solco di 7 punti che solo in parte il Nardò è riuscito a recuperare in questo girone di ritorno.
Io volevo puntualizzare questo, che alla fine dall'obiettivo che si era prefissato all'inizio, fare 29 punti al girone di andata, stavamo facendo anche tanto, perché insomma calcolando che qua la salvezza è a quota 40, e aver fatto 29 punti al girone di andata, perché noi il nostro obiettivo era quello di una salvezza tranquilla e poi divertirci, quello che poi è successo lo scorso anno a me a Francavilla. Quindi noi stavamo benissimo, diciamo, nel percorso, nell'obiettivo diciamo iniziale. Ecco perché io non mi sono mai esaltato, io ho voluto fare quanto prima quei 40 punti che ci consentivano la permanenza per l'anno prossimo e poi eventualmente divertirci. E non si pensava al divertimento, arrivare a 3 giornate alla fine, a stare a 4 punti dalla Cavese, a stare davanti al Brindisi, al Casarano, al Barletta, all'Altamura. Ma tante altre squadre. Questo secondo me è il campionato più bello, più avvincente degli ultimi anni, e quindi più difficile anche dello scorso anno, dove io sono arrivato secondo e ho vinto anche in playoff. Quindi direi che è veramente da dire grazie a questo gruppo di ragazzi che veramente mi stanno sorprendendo domenica in domenica, ma oramai ho la conferma, qua si entra in campo per vincere. Ripeto, ieri il primo tempo non è stato bellissimo, ma qua non giochiamo contro nessuno, qua giochiamo contro squadre che hanno bisogno anche loro di punti qua, ma poi guardando anche la rosa e la Fragolese, io veramente faccio fatica a vedere come mai una squadra fa sest'ultimo posto con gente come Longo, Celiento, Tripicchio, in mezzo al campo giocatori importanti che hanno fatto la C, dietro a giocatori importanti, Allegra, Forte, ma ce ne erano tanti, gli under bravi pure, perché avevano anche degli under bravi. Quindi pareggiarla e mettere via, perché noi abbiamo fatto ieri un secondo tempo dove ad un certo punto loro non uscivano più dalla loro area di rigore, perché c'era la voglia di voler tentare fino all'ultimo di vincere la gara. Ci siamo riusciti, però io a livello di impegno non posso dire nulla, perché veramente ieri per me è stata anche una delle partite dove a livello di mentalità e personalità, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto capire a tutti che insomma meritiamo anche noi di salire di categoria.
Sì, diciamo, grandi protagonisti di questo secondo tempo sono stati sicuramente Addae, che ieri ha giganteggiato, solitamente giganteggia davanti all'area di rigore del Nardò, no? Quando le squadre avversarie cercano di proiettarsi avanti. Ieri ha giganteggiato anche nell'area di rigore avversaria, e poi sicuramente grande prova anche di Montinaro, che ha ispirato gran parte delle azioni offensive del Nardò, forse il miglior Montinaro visto in questo girone di ritorno.
Sì, ha fatto bene, poi a un certo punto ha lasciato una fase, sì, non faceva più, e quindi bisognava anche tenere un equilibrio, perché poi l'esperienza mi insegna che alla lunga, quando la partita vedi che non riesci a vincere, devi cercare di non perdere, perché anche il punticino dei calcoli fatti nell'obiettivo playoff, e quindi nella migliore posizione, bisogna anche tenere presente. Però Addae è stato superlativo ieri, anzi nel primo secondo tempo ha avuto anche un piccolo problemino risolto fisicamente, l'ha recuperato il massaggiatore subito e mi ha fatto un grandissimo secondo tempo, però non è bastato, ma io credo che tutta la squadra ieri ha fatto bene, perché palo, traversa, altre occasioni mancate veramente per un soffio, la palla di De Giorgi, Bonilla, insomma chi è entrato anche bene, perché poi anche Bonilla, Polichetti, Mengoli, anche Pinto stesso sono entrati bene, non posso dire nulla. Si vedeva la voglia di voler vincere, questa è la cosa che mi ha entusiasmato, perché effettivamente questa è una squadra che non molla mai e che voleva arrivare all'obiettivo. però di conto abbiamo trovato sempre una squadra che insomma sta là sotto, quindi ha bisogno di punti. E ieri fine gara anche il direttore sportivo mi ha fatto i complimenti, ha detto che è stata la miglior squadra vista contro di loro, sia l'andata quando noi abbiamo rimontato il risultato e sia al ritorno, perché ieri una squadra che delle due squadre, quella che doveva vincere eravamo noi.
Mister, quanto ha pesato il campo di gioco scivoloso, la palla poco controllabile? Cioè, se fosse stata una giornata normale, forse il livello tecnico o le nostre geometrie sarebbero ancora state più incisive, no? Almeno questo si è visto.
Ma il campo...
Sì, considerando che è lo stesso parametro anche per loro, però ieri imponeva una maggiore maestria nel controllo di palla, quindi quel guizzo, quella perdita di tempo diventava importante anche nel superare l'uomo, quindi era un attimino un pochino più difficoltoso.
No, loro diciamo che secondo me la differenza fra il primo e il secondo tempo è stata soprattutto il primo tempo, loro cercavano di attaccarci alti, di pressare alto per non farci giocare, e noi siamo stati forse ci è mancato l'ultimo passaggio negli ultimi 20 metri, dove abbiamo pensato a una giocata difficile rispetto a quelle più semplici, e abbiamo messo pochi palloni in mezzo perché sapevamo che una delle difficoltà della Fragolese erano i cross, quello che si è chiesto nel secondo tempo, perché nel secondo tempo, se vai a notare, il livello di cross tra calci d'angolo e palline attive, punizioni laterali, soprattutto l'altra cosa che avevo chiesto, che si è fatta benissimo al secondo tempo, era uscire da una zona, andare dall'altra parte, crossare subito. Loro sono andati in grosse difficoltà, cosa che non si è fatto forse il primo tempo, però era dovuto al fatto che loro ci hanno prestato benissimo, hanno messo, se tu noti, noi abbiamo nella pressione abbiamo dato anche gestire anche al portiere, però ripeto, ci sta, nell'arco dei 90 minuti ci può essere un momento critico, un momento meno critico. Primo tempo non siamo stati, se tu vai a notare il secondo tempo è chiaro che la differenza tra primo e secondo c'è stato, però non è che abbiamo fatto malissimo il primo tempo. Il primo tempo deve avere merito anche la squadra avversaria che non ci ha fatto giocare, però il secondo tempo è uscita la voglia di voler rimontare il primo risultato negativo, e il secondo quando forse nel momento migliore nostro loro hanno fatto un 2-1. E quel 2-1 poteva a livello psicologico ammazzare un po' tutti, però noi a livello di personalità abbiamo continuato a giocare come sappiamo, abbiamo fatto il 2-2, sul 2-2 abbiamo continuato ad attaccare e sapevamo benissimo che una ripartenza poteva essere anche fatale, però a quel punto rischiare su rischiare dovevamo lasciare qualche spazio aperto a loro, però allo stesso tempo quando conquistavamo palla noi avere 1-2 in più in area di rigore c'è stato, però ecco, per un pizzico di sfortuna non siamo riusciti a fare il 3-2.
Avevi chiesto a Ferreira un attimino un sacrificio superiore rispetto alle altre gare, stante l'assenza di D'Ambros, no? Che fa quel tipo di pressing, di gioco in velocità, perché poi Ferreira ieri si è speso tantissimo e quindi si è visto insomma che in qualche modo si è...
Noi l'assenza di D'Ambros nulla toglie gli altri attaccanti, si è fatta sentire per un semplice motivo, l'unico che ha quelle caratteristiche di attaccare a profondità con una velocità incredibile, lui forse è uno dei giocatori più veloci della categoria, e quando va in profondità non ce n'è per nessuno, quindi c'è uno da mancare quella profondità che non possono dare gli altri attaccanti, perché Jonai è un trequartista seconda punta e che tende sempre ad allargarsi, Bonilla è uno che non attacca la profondità, che ne alta la squadra, è quasi come ruolo e come Ferreira è leggermente più rapido, Bonilla è leggermente, mantiene più alta la squadra, Mariano è uno che attacca la profondità ma non ha lo stesso passo di D'Ambros, quindi diciamo che ieri ci è mancato proprio attaccare la profondità e creare uno contro uno contro i difensori lenti della Fragolese. Noi abbiamo cercato di cambiare, abbiamo messo Jonai, poi abbiamo messo Bonilla, l'ultima istruzione non la può fare perché la dovevo tenere in caldo sia per un discorso in caso di difesa di un risultato positivo sia in caso offensivo, però ecco, non potevo farlo alla fine perché la squadra non stava facendo bene. Fare ulteriori cambi significava ricominciare da capo e far entrare in partita un ulteriore giocatore. Quei quattro erano i quattro che secondo me dovevano entrare in caso di, ecco, di risultato, portando la squadra a vincere. Noi, ripeto, io posso elogiare tutti perché anche chi è entrato ha fatto bene.
Una cosa volevo comunicarti, da tanti tifosi stamattina mi sono arrivati messaggi per, proprio per questa trasmissione, sapendo che saresti stato ospite. Io ho detto che questo tipo di domande che sto per farti non ne hai bisogno. I tifosi mi hanno chiesto di comunicare a tutti di non mollare un centimetro, che comunque dobbiamo concludere alla grande il campionato e che hanno tanto orgoglio verso quello che si è fatto. Quindi ti ribalto quello che ho ricevuto, insieme a tanti complimenti, perché poi la tifoseria in maniera molto matura ha capito tutto, ha capito che a questa squadra non si può dire niente, però ci tiene a dire, ma ripeto, non ne hai bisogno di...
Ma Fernando, mi conosci
io, infatti, ma... mister, io gli ho risposto così, se vuoi ti inoltro la chat di WhatsApp.
Sai benissimo come alleno, stai al campo, sai.
Sì, io lo so, mai, mister. No? Io sto mantenendo una promessa verso quelli che mi hanno scritto.
Quanto più in alto possibile.
Certo,
io
certo.
Sono uno che vuole arrivare quanto più in alto possibile. Cercheremo in queste tre partite di trarre il massimo, ma trarre il massimo fino a quando la matematica non ci condanna. Alla fine noi vinceremo con il doppio obiettivo: star sempre dietro la Cadese e blindare il secondo posto, perché adesso abbiamo due certo. secondi retti, Brindisi e Barletta, dove dobbiamo cercare, con la vittoria sul Brindisi ci proietterebbe chiaramente ad avere 5 punti di vantaggio sulle terze, e a due punti dalla fine sarebbe veramente un qualcosa di straordinario.
Certo.
Poi ripeto, se poi su altri campi succede qualcosa lo accoglieremo con entusiasmo. Io sempre detto, ripetuto, l'esperienza mi ha portato a dire, non da adesso, dalla squadra la Cadese, che quelle partite vinte agli ultimissimi minuti fa parte della qualità di una squadra, dove non puoi per vincere o pareggiare. Noi ci abbiamo pareggiato due volte in casa e fuori casa, forse non meritando il pareggio, ma così in più, sia in casa sia fuori casa.
Certo.
Se ricordo bene due partite, però se sta lì vuol dire che li merita tutti. Noi dobbiamo farci un plauso perché ci siamo rimasti dietro fino a stagione della fine. Spero di rimanerci fino all'ultimissima giornata, quindi già questo noi fatto.
Poi, certo, mister, io ti avevo premesso che
fino all'ultimissima giornata cercherò di fare il massimo, perché tu sai che io non gioco mai per perdere, io gioco per vincere, poi accetto il pari al 95esimo quando l'arbitro fischia, ma sono riuscito a vincere. Se gli altri sono più bravi di me, faccio i complimenti, però io fino all'ultimo cercherò di fare quanti più punti possibili. I tifosi su questo possono essere certi, ma loro mi conoscono, sanno di che fase sono fatto io, quindi
mister, io ti ho fatto una domanda inutile.
Da oggi già sto studiando gli avversari, domani cominceremo tutti insieme a preparare questa partita che è una finalissima, diciamo.
Certo, no, ma io ti ripeto, non so se mi hai ascoltato, ti ho fatto una domanda inutile, ma solo per tenere, diciamo, la promessa non fatta ai tifosi, che te l'avrei fatta, nel senso che erano sicuri che il Nardò fino all'ultimo minuto di campionato e dell'eventuale coda play-out o pull scudetto, che ancora c'è un lumicino di speranza, non avrebbe mai mollato di un centimetro. Quindi erano più i complimenti e il senso di orgoglio per quanto fatto.
Sì, dobbiamo grazie. Naturalmente lasciare e interrompere questo collegamento perché mister Ragno ha altri impegni, quindi lo ringraziamo per la disponibilità e naturalmente in bocca al lupo per questo grazie, finale di campionato.
Grazie tutto. Mister.
Io il solito appello lo faccio. È stato bellissimo lo spettacolo col Casarano. Spero che domenica il campo sia stracolmo, perché loro sanno, noi abbiamo bisogno del loro tifo. Anche ieri quei pochi che sono arrivati ci hanno dato quella spinta in quei momenti particolari, quindi noi siamo orgogliosi di questo e speriamo di domenica di dare un altro risultato positivo.
Grazie, grazie. Mister, buona serata.
Grazie a voi. Ciao,
ciao, ciao mister.
Bene, quindi abbiamo ascoltato un mister Ragno come sempre molto carico, no? Che punta sempre ad ottenere il massimo. In effetti a questo punto bisogna comunque continuare a cercare il massimo da questo campionato, perché conservare, no? Blindare questo secondo posto sarebbe comunque una ciliegina, perché consentirebbe a Nardò la possibilità di potersi poi giocare sicuramente la prima e poi possibilmente anche la seconda gara playoff in casa.
Sì, ma noi parliamo, diciamo, per legge dei grandi numeri, non è che adesso ci siano già emessi dei verdetti. Adesso non mi sto arrampicando sugli specchi, ma quasi, no? Sono cosciente di questa cosa. Però domenica c'è uno scontro che sulla carta vede una squadra che fuori casa fa più punti che in casa. C'è un mister del Martina che poco fa ha dichiarato: vorrei fare lo sgambetto alla Cavese. c'è una Cavese che deve ancora far visita al Brindisi. E, insomma, cioè, voglio dire, è l'1%, no? Però finché, come dice il mister, la matematica non ci condanna, tutto è aperto. Poi chiaramente chiudere questo campionato eventualmente al secondo posto sa di vittoria, perché è vero, ti rimane il rammarico, no? di non averlo vinto, però una tifoseria competente sa che non può arrabbiarsi più di tanto quando viene fatto più di quello di cui ci si aspettava, e questo è stato fatto con tanto lavoro, tanta concentrazione, veramente, non perché sono parte della dirigenza, ma veramente c'è stato tanto lavoro portato avanti, e questo risultato non è improvvisazione, questo risultato è frutto di programmazione, di scelte, di competenze, partendo dal mister, coadiuvato dal direttore Toma, da Alessio che è un uomo di calcio, e da tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia. Cioè, quando c'è un vettore, no, che va in un senso e tutti spingono in quella direzione, il risultato arriva. I componenti lo capiscono, la squadra lo capisce, i ragazzi percepiscono quando c'è qualcosa di bello, no? Perché se in una famiglia ci sono delle note stonate, l'armonia, insomma, è un pochino ballerina, no? Mentre il Nardò è veramente una grande famiglia dove tutti i componenti sono sì dirigenti, ma sono tifosi. Cioè, e questa è diciamo, l'arma in più, la carta in più che il Nardò si può giocare rispetto ad altre piazze, perché in altre piazze ci vanno i direttori sportivi che lo fanno per mestiere, ci vanno i proprietari che sperano di speculare su qualche affare extra calcistico. Da noi no, da noi c'è la purezza del calcio, c'è un proprietario che ha fatto solo calcio nella sua vita, c'è un direttore sportivo che ha iniziato da calciatore, ha fatto poi ha seguito la via dell'imprenditoria, però poi è rimasto nel campo calcistico e quindi ha maturato esperienze. Ci sono altre figure, non dico il sottoscritto, ma che sono esclusivamente tifosi. Ci sono ragazzi, mi viene in mente, per dire, Michele Margagliotti, no? Cioè, Luca Rizzello, insomma, non voglio citarne altri per non sbagliare, ma di fondo queste persone sono tifosi, e questa è la bellezza del Nardò Calcio. Poi chiaramente quando tu metti la tua passione al servizio di chi viene a difendere i tuoi colori, loro lo percepiscono, mister Ragno lo percepisce, un benessere di fondo lo sentono, quindi c'è un'anima, qualcosa che brucia, c'è una fiamma, c'è, no? Quindi non puoi essere insensibile e fare il professionista, perché poi dietro ai 90 minuti c'è tutta una settimana da vivere, cioè quella settimana è importante, non puoi dire sì, per me la partita è solo la domenica pomeriggio, poi sono un calciatore, me ne frego del resto, no? Cioè tu vivi un contesto per tutta una stagione, e se quel contesto è positivo, è bello, è familiare, i risultati arrivano. Il Naldo ha fatto questo quest'anno e io spero che sia la base di partenza per ottenere qualcosa di veramente di concreto, che voglio dire, adesso tutte le porte sono aperte, no? Ci sono avvicinati imprenditori importanti, c'è la piccola imprenditoria che partecipa, ci sono i tifosi che io spero che siano sempre come abbiamo fatto presenti con il Casarano, che sono vicini, e quindi sembra che vada tutto bene. Certo, il campionato ha espresso dei valori, e come dice il mister, accettiamoli, no? Se una squadra segna sempre all'ultimo minuto è perché evidentemente ha delle qualità, forse ne abbiamo anche dette tante fuori dalle righe, nel senso che il sospetto fuori gioco, anche ieri, voglio dire, no? Al Casarano è stato annullato il secondo, sì, gol, punto interrogativo, non c'è una telecamera dietro al guardaline, ma abbiamo solo delle supposizioni, gol, non gol, gol, non gol, sta di fatto che non è stato dato, poi è arrivato l'1-1, ma quell'1-1 se non arriva, cioè se arriva è perché una squadra ci crede, no? Quindi ha delle qualità.
C'è stata anche
qualità.
Qualche recriminazione sul rigore, possibile, sì, rigore, no? Non concesso al Casarano, però comunque la Cavese, se vincerà questo campionato, lo avrà vinto sicuramente meritatamente.
Però per tornare all'episodio, noi, cioè è vero, noi a Ciraci è stato annullato un gol contro la Cavese, che anche lì, no? Ce lo porteremo nella nostra memoria chissà per quanto tempo, no? Però a me viene in mente una cosa ancora più lampante: il nostro errore al 95esimo a Lamberti di Cava dei Tirreni, lì ce lo siamo mangiato noi, cioè se lì fossimo stati come posso dire, freddi, meritevoli di fare il salto di categoria, quella partita l'avremmo vinta, e noi in quella partita noi abbiamo dimostrato di essere superiori alla Cavese, lo abbiamo fatto, solo che non abbiamo concretizzato, evidentemente qualche limite, cioè, e non mi sfugge neanche la possibilità che ha avuto Ferreira col tiro dalla distanza a porta vuota quando il portiere ha sbagliato il rinvio, cioè sono tanti flash che mi vengono in mente di questo campionato in cui noi veramente abbiamo dimostrato che non stiamo lì per caso e che forse siamo la squadra o il gruppo più forte di tutti, poi presi individualmente è un altro discorso, no? E torniamo alla partita di ieri, tripicchio della Fragolese ieri, perché ha fatto la differenza? Perché quella è una squadra che non gioca di gruppo, lui ha fatto la giocata individuale e gli è riuscita e ha fatto un grandissimo gol, e si spiega perché la Fragolese è lì, perché ieri di coralità nella Fragolese io non ne ho vista, come ha detto il mister, è una squadra che ha fatto il pressing alto, che ha trovato il rigore, il tocco di mano effettivamente c'è stato, Nardò ha ripreso la partita, poi nel secondo tempo, nel nostro periodo migliore, e qui entra in gioco la variabile di Abbendata, abbiamo preso il 2-1, siamo stati grandi perché non ci siamo abbattuti, un addai strepitoso che secondo me è una stella caduta dal cielo quel ragazzo, anche perché si chiama Luminoso e Bright, no? Vabbè, concedetemi la battuta, dai. Quindi voglio dire, abbiamo avuto anche il carattere anche di riprenderla quella partita, poi la famosa variabile della Abbendata non ha voluto dirci vincetela, perché non cito la traversa di Boniscia, non Boniglia come dice il mister, ma è Boniscia, perché subito dopo è nato il gol, no? Quindi è stata un'azione conseguenziale, cioè abbiamo preso la traversa, ma se
però da lì
è nato il gol, quindi voglio dire, se fosse nata lì sarebbe stato solamente 15 secondi di ritardo, ma il frangente era quello. Io mi riferisco al palo, mi riferisco all'occasione di De Giorgi, mi riferisco all'occasione anche di Ferreira, che
una rovesciata, insomma, che
anche il tiro dalla distanza che proprio negli ultimi istanti, no? È andata oltre la traversa, e che ci vuoi fare? Cioè, come dice il mister, se sei bravo la metti dentro, ma noi siamo bravi, forse avevamo bisogno di essere un attimino più accompagnati da questa variabile che ha riso in maniera indecente alla Cavese.
Uso
questo termine.
Una questione statistica, no? Dopo che si sono vinte 10 partite su 14 disputate nel
sì, ma i punti non l'avremmo vinte tutte, quello è il problema.
Sì, però,
noi l'avremmo vinte tutte, perché io non vedo una partita dove il Nardò abbia demeritato. E se lo posso, e se devo veramente trovare il pelo nell'uovo che al mister non piace, ma questa volta lo vedo a favore, nel senso che isolo la mezz'ora finale di Altamura, non riesco a trovare una partita dove il Nardò non meritava di vincere ai punti. Poi il calcio vince chi mette il pallone dietro la linea bianca, no? Questo è un altro discorso.
Sì, naturalmente si guarda un po' anche a quello che sarà il calendario da qui alla fine, per capire effettivamente quante possibilità ci sono ancora di insidiare la Cavese. Ricordiamo che la Cavese domenica prossima, come hai detto, giocherà in casa col Martina, poi andrà a Brindisi e chiuderà il suo campionato in casa contro la Nocerina, che per come si sono messe le cose, insomma, difficilmente potrà essere già salva all'ultima giornata. La giornata di ieri peraltro ha dimostrato come anche le piccole riescano a mettere in difficoltà le grandi, no? C'è stato questo pareggio del Molfetta a Brindisi che nessuno avrebbe pronosticato, anche se c'è da dire che...
Però lì la variabile campo. Cioè, allora lì c'era una partita che l'arbitro poteva sospendere definitivamente, ma con la quota di campionato quasi in maniera quasi forzata si è cercato di disputarla, no? Mi chiedo, ma nessuno può rispondermi, quella partita giocata su un campo in sufficienti condizioni avrebbe avuto lo stesso esito? Cioè, sono tutte considerazioni che lasciano il tempo che trovano, no? Perché noi alla Fragola ieri, io gliel'ho fatta la domanda al mister, no? Cioè, si vedeva che il pallone aveva bisogno prima di essere controllato, ma con maestria, e lì si è vista la tecnica di Montinaro e di qualche altro compagno, perché questi palloni scivolosi che schizzavano su venivano controllati in una maniera perfetta. Cioè, però è sempre un'attenzione in più e qualche attimo in più che si perde, e che tu concedi all'avversario la possibilità di togliertelo il pallone o comunque di sistemarsi meglio in campo, no? Questa cosa secondo me è stata importante. Quel campo, che è un bel campetto, perché nonostante l'acqua che ne ha fatta, ma veramente ha piovuto tanto ieri a Mugnano, ha comunque drenato perfettamente, ma è rimasto scivoloso, no? Io credo che il Nardò su un campo sufficientemente praticabile o comunque non scivoloso avrebbe fatto un'altra partita, ne sono sicuro, perché conosco i miei polli, come direbbe qualcuno, no? E quindi è vero, cioè, al Brindisi probabilmente è successa la stessa cosa, al Barletta è successa la stessa cosa,
anche se comunque il Brindisi poi ha sprecato anche tantissime occasioni, no?
Perciò
anche
dico che il Brindisi sprechi tanto è una costante di questo campionato per la squadra brindisina, speriamo che duri fino alla fine. Sarebbe successo su un campo perfetto? Sono tutti discorsi, ripeto, che lasciano il tempo che trovano, ma vediamo
sì,
come avanti.
Ieri si è sviluppato un animato dibattito sui social, no? Sul forum del nostro amico Alex Capoti, e in tanti si sono chiesti perché sostituire Montinaro, no? Che era stato protagonista di una...
Me lo sono chiesto anch'io, no?
Comunque il mister ha dato una,
sì, ha dato
una risposta,
no? Chiaramente, allora, la maniacalità con la quale mister Ragno prepara le partite, l'attenzione con la quale le guarda, perché lui guarda tutto in una maniera veramente che secondo me è disumana, nel senso che noi non potremmo mai arrivarci neanche se studiassimo 10 vite. Lui ha detto: non mi ha fatto una fase come la stavo chiedendo. Chiaramente noi ci rimediamo a vedere i due cross che arrivano in mezzo, cioè il secondo gol specialmente ha fatto sedere due difensori della Fragolese, poi ha messo il pallone in mezzo dove non ci è arrivato Bonigia e dai, l'ha spinto dentro, ha battuto il calcio d'angolo. Però lui ha visto che una fase che gli aveva chiesto non era più sufficientemente coperta, no? E allora ha deciso di fare un cambio. Quindi le nostre considerazioni sono da spettatori, non certamente da studiosi o componenti di questo gruppo. Quindi c'è tante attenuanti che noi non potremmo mai comprendere a fondo, no?
Sì, naturalmente il mister guarda gli equilibri complessivi anche.
Cioè, io mi sono chiesto: è entrato Pinto, è uscito Fedel, è uscito Gionari, è entrato Montinaro. Me lo chiedo, ma non saprò mai dare la risposta giusta, no? In realtà lui
sì,
che
però
cosa...
c'è stato l'avanzamento di De Giorgi, no? Sulla fascia, Ciraci sì, che è diventato mezzala, quindi comunque
certo, certo.
Uomini offensivi a centrocampo continuano
Fedel,
ad esserci.
Che nella fase di rottura non era più brillante come lo doveva essere, quindi i meccanismi poi noi ce li possiamo anche posso dire spiegare fra di noi, ma non saranno mai le stesse conclusioni a cui arriva un mister che prepara la partita veramente dal triplice fischio di quella precedente. E io ne sono un testimone diretto, nel senso che tanti materiali tecnici passano dal sottoscritto, no? L'acquisizione di filmati e quant'altro, quindi posso dire con certezza che è veramente dalla domenica sera che inizia l'altra partita. E se inizia la domenica sera ci sono 7 giorni di tempo per studiare tutto, e vi garantisco che lo fa, e lo fa in una maniera veramente maniacale, e qualunque movimento accade nel campo, qualunque situazione di gioco c'è sempre una spiegazione tecnica, tattica, la razionalità c'è sempre dietro, non è mai qualcosa di improvvisato, a meno che non accade l'incidente, l'infortunio, però se è una sostituzione tecnico-tattica ha una sua logica.
Sì, dicevamo del cammino della Cavese da qui alla fine, vediamo adesso quello del Brindisi, perché Minardò a questo punto deve cercare, no, di conservare questo secondo posto, abbiamo detto, per avere il vantaggio di giocare i playoff in casa, ma anche perché il secondo posto è sempre poi un risultato storico nella storia del Minardò, non è che tante volte si sia arrivati i secondi. Io ne ho appuntati soltanto 4.
Quel campionato lo conosciamo, l'abbiamo citato più volte, dai.
Quello 73-74, poi 83, quello alle spalle del Teramo, 83-84 quello di Giangrande e Boccolini, no? Alle spalle del Crotone, poi mi pare era l'87-88 il secondo posto alle spalle della Gioventù Brindisi, se non o magari qualche anno dopo, insomma.
No, con la Gioventù Brindisi era prima.
Sì. In effetti l'87-88 è l'anno.
Fu il secondo anno di Mario Russo.
Sì.
E quindi noi nel 79-80 tornammo in promozione con lo spareggio di Martina, e poi l'80-81 nel secondo anno ci piazzammo alle spalle della Gioventù Brindisi.
Allora, sì, allora quello della Gioventù Brindisi è 81-82, sì. Perché 82-83 è quello della salvezza all'ultima giornata con Erminio D'Elia alla guida della squadra, e poi arriva l'altro secondo posto della coppiata Giangrande Boccolini. E poi naturalmente quello del 96-97, anche se quello fu un primo posto in coabitazione col Tricase, che diventò
secondo.
Ma quello
fu un primo posto assoluto, perché ricordiamoci, vabbè, lo diciamo per storia, anche per cultura di chi ci ascolta, in quel campionato noi facemmo più punti sul campo di tutti. Ci fu un Tricase Potenza, dove il Potenza sbagliò le sostituzioni, Potenza che vinse la partita, i 3 punti furono dati al Tricase. Dei 78 punti effettivi sul campo, il Tricase ne aveva fatti 75, quindi
sì, però quel primo posto non
diciamo
valse
che,
la...
Diciamo che lì dovevamo vincere la partita di ultima di campionato, che poi si diverte, no? È come Cavese Nocerina, no? Anche dell'ultima di campionato di quest'anno c'è questo derby sentitissimo fra due paesi molto vicini, con interessi opposti, no? Però quell'anno, giusto per citare un po' di storia, quello 0-0 fu indigesto, perché poi perdemmo lo spareggio di Taranto, ma quella partita dovevamo vincere e c'era un rigore sacrosanto sul Levant.
Ci sono sicuramente ancora dei filmati in rete, no? Di quella partita, per cui si può andare a rivedere questo episodio che ti è rimasto così impresso nella mente.
Ma è rimasto impresso a più di uno, guarda.
Michele, nonostante ormai siano passati più di 20 anni. Certo. Dicevamo del calendario del Brindisi, che dopo aver giocato domenica prossima, dopo che avrà giocato domenica prossima a Nardò, affronterà in casa la Cavese e quindi poi chiuderà il suo campionato sul campo del Gladiator. Quindi questi due
Gladiator
punti,
anche salvo ancora, ancora.
Anche è se... chiaro che battere il Brindisi significherebbe mettere al sicuro il secondo posto domenica prossima, però anche un pareggio non comprometterebbe, diciamo, la possibilità di chiudere alle spalle della Cavese.
Non è mettere al sicuro, attenzione, andremo a 5 punti a 2 giornate alla fine.
Sì,
la matematica però, non sarebbe
naturalmente, non sarebbe un secondo posto ancora matematico a 2 giornate dalla fine, però diciamo il più sarebbe fatto,
diciamo, no? Ecco perché una vittoria sarebbe importantissima, ecco perché mister Ragno non smette mai di dire riempiamo il campo e aspettiamo.
Sì, c'è anche da richiamare un po' i tifosi del Nardò ad un atteggiamento corretto domenica prossima, perché molto spesso, no, queste partite poi sono molto sentite, finiscono col determinare qualche brutto episodio, e stavolta sarebbe davvero gravissimo peccato, no?
Perché poi c'è la coda di campionato, no? Però ormai oggi vengono fatte delle multe anche per la parola fuori luogo, cioè viene scambiato lo sfogo di lingua oppure qualche bestemmia viene presa quasi sia a livello personale, e quindi piovono le multe. Ma secondo me questo è un'esagerazione, è un parere personale, nel senso che il campo è comunque, deve essere conservata sì la civiltà in tutto e per tutto, ma se ci scappa la parolina è solo non è mai personale verso chi dirige gli incontri, è solo uno sfogo di uno spettatore che magari vede nel contro di calcio la possibilità di scaricare le proprie tensioni settimanali o lavorative dietro una passione.
Appunto,
però
bisogna sensibilizzare, perché anche il gesto isolato di un tifoso che lanciasse in campo qualcosa rischierebbe poi
non
di compromettere.
Accadere, ma sono sicuro che non accadrà, perché poi l'esperienza non manca nei nostri tifosi, e poi è brutto che ci siano delle multe che la società debba pagare, ma ripeto, da questo punto di vista sono fiducioso, perché la nostra tifoseria probabilmente ha pagato oltre il sacrificio di vedere la squadra giocare magari in porte chiuse e in situazioni poco condivisibili, godiamoci il derby, sì, solo a livello calcistico, per il resto credo che siamo cresciuti tanto.
Sì, naturalmente il Brindisi come organico è un organico di tutto rispetto, tantissimi giocatori soprattutto in fase offensiva, anche se poi è davvero strano vedere che il capocannoniere del Brindisi è quel ragazzino, no? Opula, che ha segnato 8 reti e che grandi attaccanti che ancora militano nella compagine brindisina, ricordiamo Dammacco, Santoro, anche Fellega, no? Danna, non sono riusciti ad esprimersi tanto a livello realizzativo. Infatti dopo gli 8 gol di Opula troviamo Danna e Dammacco che hanno messo a segno 7 reti, 5 reti Felleca, addirittura 4 reti Santoro. Questo davvero è un dato incredibile, no? Conoscendo la prolificità di questo attaccante negli anni passati, però. E poi da ultimo hanno anche ingaggiato un altro attaccante di colore, di Uffo, no? Che naturalmente ha avuto pochissime gare a disposizione e quindi il suo unico gol in questo caso non può far testo, perché appunto ha giocato davvero pochissimo. Il Brindisi allenato dall'ex allenatore Nardò Danucci, sappiamo che si schiera con il 4-2-3-1, a centrocampo troviamo un altro ex, Cancelli, che solitamente fa coppia con Malaccari, il terzetto alle spalle dell'attaccante centrale che ieri era Diouf era composto sempre nella gara di ieri pareggiata con il Molfetta da Opula, Dammacco e Danna, poi in difesa, a parte i due terzini under che ieri erano Valenti e Di Modugno, ci sono due difensori centrali molto esperti e abbastanza noti nella categoria, Gorzeleschi e Siri. E poi anche una squadra che ha tanti ricambi. Ieri per esempio, a partita in corso, sono entrati in campo Maltese, che poi ha realizzato la punizione dell'1-1, Santoro e Fellega. Insomma, è davvero una squadra che ha giocatori di molto importanti.
Sì, il Binzi appartiene a quel novero di squadre che hanno fatto investimenti veramente veramente importanti. Poi cioè, hai un po' citato tutta la rosa, ma si capisce che è una squadra delusa, no? Nel senso che quel tipo di investimenti meritano sicuramente altri allori, non certamente la possibilità di giocarsi solo la coda playoff, benché sia al terzo posto. Però il campionato è la sintesi, come ho detto all'inizio della trasmissione, di tanti valori, di tanti aspetti. Se il Brindisi è in quella posizione, evidentemente qualcosa è mancato, e quindi non lo so, un campo di gioco magari non all'altezza per gran parte del campionato, o un gruppo fin troppo nobile per questa categoria, perché poi bisogna dosare tutte le energie anche finanziarie, no? Nel saper costruire un gruppo. Non è solo con i grandi nomi che si vincono i campionati, ma bisogna anche costruire il gruppo, essere funzionali in ogni ruolo. E mi chiedo, se non ci fosse stato questo ragazzino di colore, il Brindisi che classifica avrebbe, no? Perché questo ragazzino poi è stato una scommessa, non certo un elemento sul quale si è puntato. È venuto con tanta fame calcistica, sicuramente con tanta capacità tecnica, è un bagaglio importante, ha dei numeri nella velocità, nello scatto, nel senso della posizione sicuramente, però se non ci fosse stato, che Brindisi sarebbe stato?
Eh sì, appunto, quando abbiamo avuto ospite telefonico Fabrizio Caglianello, sottolineava proprio questa abbondanza, no? Questo andare sempre alla ricerca di nuovi attaccanti, perché non si era contenti di quelli che si erano ingaggiati, e alla fine il Brindisi ne ha tesserati una decina nel corso di questa stagione. Significa che non c'erano idee molto chiare, no? O non si è voluto poi dare fiducia ai giocatori che erano stati scelti inizialmente.
Infatti io mi chiedo per esempio un Dammacco, no? più che un Santoro, mi chiedo un Dammacco che si ferma a 7 reti, forse mi è sì, citato 7.
Sì, 7.
Ricordiamo che era anche stato cercato dal Nardò, no? Nel calciomercato estivo, ha voluto preferire il Brindisi, e comunque voglio dire, anche noi non siamo stati fortunati nel pescare elementi che non fossero di categoria, no? Nell'inizio di campionato, senza dare colpe ovviamente, perché sono, ripeto, situazioni che poi vanno misurate domenica dopo domenica, e per vedere quali vantaggi possa acquisire una squadra dagli avere gli elementi giusti o da non saperli scegliere, o credere di aver scelto quelli giusti. Nel caso del Brindisi, probabilmente ammaliati dai grandi nomi, non hanno pensato alla funzionalità di ognuno all'interno della squadra, perché poi due o tre ne devi schierare, il resto te lo devi sedere in panchina, e qualcuno quando c'è come posso dire, il broncio perché non viene schierato, quale utilità può avere nel gruppo, che ritorno può avere sulla squadra. Insomma, sono tante situazioni che vanno gestite, e lì poi interviene il mister, le capacità, la società, gli stessi risultati, no? Perché poi i risultati sono importanti. Il Brindisi a un certo punto ha esonerato pure mister Danucci, poi i calciatori hanno in un certo senso stretto un patto d'acciaio fra di loro e chiesto alla società di fare un passo indietro, e poi sono venuti i risultati, quasi a dire, no? Un po' è anche colpa nostra. Sono situazioni particolari. Io se fossi se avessi in mano lo scettro del direttore sportivo, con tutti i miei limiti, sicuramente non costruirei una squadra stellare in un campionato che di tante stelle non ne ha bisogno. Mi costruirei una squadra che col giusto mix operaio e col giusto mix, diciamo, di estro, tecnica o di chi possa fare la differenza.
Sì, il Brindisi è reduce da 9 risultati utili consecutivi. Questa serie utile è iniziata proprio dopo l'esonero, diciamo, rientrato di Danucci, perché dopo la sconfitta col Martina, poi il Brindisi batté Lavello e Nocerina, pareggiato con l'Altamura, quindi la serie delle 5 vittorie consecutive contro Fragolese, Matera, Barletta, Fasano e Puttolana, e poi domenica scorsa abbiamo detto ieri è incappato in questo pareggio casalingo contro il Molfetta.
Ma attenzione, non sottovalutiamo il Molfetta, no? Perché poi le motivazioni sono importanti. Il Molfetta, quando l'abbiamo trovato noi, aveva richiamato il suo mister, ma era in una fase veramente strana del campionato, era, come posso dire, un po' allo sbando come squadra, però poi chiaramente si sono ritrovati e in questo momento sono diventati un ostacolo per tutti, no? E quindi hanno ricominciato a risalire la classifica, adesso sono sempre in zona play-out, ma oggi andarli ad incontrare o a giocarci contro non è facile per nessuno, secondo me.
Sì, quella di domenica prossima sarà la 13ª volta a Nardò di Nardò Brindisi. Ci sono 4 vittorie casalinghe, diciamo, nei precedenti. La prima risale addirittura a quel campionato in cui Nardò e Brindisi si contesero la promozione in Serie C, no? E poi ebbe la meglio proprio il Nardò. Parliamo della stagione 64-65. Il Nardò in quell'occasione vinse per 1-0 con
gol di
Dugini.
No, mi sembra che fosse Chiriatti.
Così dicono i documenti.
Vabbè,
che ho consultato.
Non vorrei sbagliare, però.
Comunque, sì. Poi per il resto il Nardò ha anche vinto contro il Brindisi nelle stagioni 92-93 con
forse
gol.
Forse hai ragione tu, forse no, sai perché? Perché forse Chiriatti fece il gol decisivo della,
sì,
promozione.
Sì, quello contro il Porto San Giorgio, mi pare,
sì,
o
sì,
la San Giorgese,
sì,
insomma,
sì,
una squadra,
sì,
marchigiana.
Sì, 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 Chiriatti segnò il gol promozione, non quello contro il Brindisi.
Sì, infatti, almeno gli annali, no? Riportano Dugini, autore del gol dell'1-0 di Nardò Brindisi. Nel 92-93 invece andarono a segno la vittoria per 2-1 del Nardò Puntureri. Si chiamavi, no? Che era peraltro parente, no?
È lo zio, anche se hanno cognomi diversi, c'è un errore anagrafico nei loro cognomi, ma sono zio e nipote.
E poi Barbarisi, poi di nuovo il Nardò vinse la stagione successiva 93-94 con un gol di Vantaggiato. Qui parliamo già di attaccanti che hanno fatto la storia, no, del Nardò.
Guarda caso di Brindisi.
E l'ultima vittoria 2 anni fa, il 4-0, che mi pare fu quello che valse quel platonico primo posto in classifica, no? In una classifica che quell'anno era molto parziale perché c'erano tante gare rinviate per Covid, comunque battendo per 4-0 il Brindisi con gol di Caputo,
Ciccio Potenza,
Rimoli, Potenza e poi Gallo, che mi pare adesso giochi nell'Otranto, no?
Sì.
Insomma, quella è l'ultima vittoria casalinga del Nardò contro i Brindisi. Abbiamo fatto un po' di storia e siamo giunti a conclusione di questa puntata. Naturalmente ci apprestiamo a seguire questa gara sicuramente molto sentita, che vedrà un buon afflusso di pubblico
allo
stadio.
Me lo auguro, anzi ce lo auguriamo, perché indipendentemente da tutto non dobbiamo guardare niente e assolutamente niente, dobbiamo andare al campo perché c'è una squadra che lo merita, c'è un gruppo che lo merita. L'ho detto nel finale di altre trasmissioni, sarò ripetitivo, magari pensate che sto leggendo qualcosa che ho scritto che è sempre lo stesso, però questa squadra veramente ci ha inorgoglito tanto. Conserveremo di questo campionato il ricordo di tanti ragazzi che hanno dato onore alla maglia granata, e questo onore va ripagato solamente riempiendo il Giovanni Paolo II. E la Cinardò si aspetta che domenica ci sia una risposta di tutti, ma veramente tutti, perché i ragazzi ce lo chiedono, perché il mister ce l'ha chiesto, perché questa maglia ha tanto onore ancora da dare e da ricevere.
Bene, con Fernando Pero saremo nuovamente qui lunedì prossimo per parlare di quella che sarà stata la terz'ultima giornata del campionato di Serie D.
Buona serata.
Buona serata, lunedì prossimo.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.